Buonasera a chi ci ascolta, è l'appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa e c'è in collegamento come di consueto Tonia Mastrobuoni, giornalista e corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
Buonasera a voi.
Partendo un po' dalla situazione, diciamo, Europa e Russia, hai scritto negli ultimi giorni di di pesantissime interferenze russe sui GPS che addirittura potrebbero causare incidenti aerei e non solo molto gravi. Forse partiamo da qui, poi ci allarghiamo anche all'attualità, ovviamente, europea.
Sì, nello scorso settimana, fine settimana ci sono stati questi allarmi convergenti dei ministri degli esteri dei paesi baltici, quindi del lituano, dell'estone, che hanno segnalato come queste interferenze, che in realtà vanno avanti da anni e si sono molto accentuate dall'inizio dell'invasione ucraina a febbraio 2022. Ebbene, nell'ultimo fine settimana ci sono stati una serie di episodi abbastanza preoccupanti perché un aereo che andava dalla Finlandia all'Estonia è dovuto tornare indietro perché, ricordiamo, le GPS sono dei sistemi di navigazione non usati in esclusiva dagli aerei, ovviamente che hanno anche altri sistemi, ma ci sono alcuni aeroporti per i quali, per esempio, il GPS è ancora fondamentale. E questo piccolo aeroporto in Estonia dove doveva atterrare l'aereo non ce l'aveva e quindi era impossibile atterrare e l'aereo della Finnair è dovuto tornare indietro. Comunque c'è una coincidenza di vedute anche sull'origine di queste azioni di disturbo, di interferenza nei sistemi GPS, cioè la Russia. Tutte e tre i ministri hanno detto che queste azioni, queste manovre di disturbo vanno assolutamente così definite come un'azione di guerra ibrida da parte della Russia. Alcuni analisti interpellati dal Financial Times dicono che potrebbe essere un modo, perché alcune di queste interferenze partono da Kaliningrad, no? Quindi l'esclave russa che affaccia sul Mar Baltico, potrebbero essere delle manovre anche per evitare che i droni ucraini colpiscano Kaliningrad, però sono appunto delle interferenze, dei disturbi che vanno avanti, delle azioni di disturbo che vanno avanti da troppo tempo, quindi c'è il sospetto che appunto la Russia stia volutamente cercando di creare delle difficoltà alle compagnie aeree, che peraltro è qualcosa che crea anche problemi ovviamente ai radar delle navi, quindi c'è stato anche un allarme per esempio della Marina svedese su queste azioni di disturbo, su queste interferenze nei loro sistemi di navigazione.
Tornando appunto al fronte russo-ucraino, in queste ultime ore, tra l'altro, Volodymyr Zelensky a Kiev ha incontrato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, e appunto con il pensiero rivolto al vertice dell'alleanza che è previsto a luglio a Washington. L'Ucraina, sta ovviamente facendo pressioni per essere invitata nella NATO. Sappiamo anche del processo, ovviamente ancora davvero agli albori, agli inizi per l'Unione Europea. Quanto appunto i rapporti Ucraina-Occidente, Ucraina-Europa possono fare la differenza in questa fase, in un'Europa che diciamo continua a dare sostegno all'Ucraina, ma che diciamo no, non fa per tante ragioni, anche comprensibili, delle mosse decisive, tra l'altro in un momento molto pericoloso, perché insomma la Russia sta guadagnando terreno sostanzialmente.
Sì, la notizia più importante forse le ultime settimane è quella dello sblocco dei 61 miliardi di aiuti che erano stati congelati dagli Stati Uniti. Questa insomma forse è la notizia più importante degli ultimi mesi, oserei dire, perché erano stati sbloccati a gennaio i soldi europei, una cinquantina di miliardi, 50 miliardi, ma gli ucraini attendevano anzitutto questi 61 miliardi che erano attesi se non
Biden
sbaglio, da
è
ottobre,
riuscito a
novembre,
sbloccare,
da
diciamo.
sbloccare, esatto. Quindi questa è una notizia molto molto importante perché gli ucraini tutti i giorni stanno perdendo terreno, i russi avanzano sul fronte orientale, ogni giorno ci sono degli allarmi o delle notizie appunto su pezzi di territorio che vengono conquistati dai russi, quindi è una situazione estremamente difficile per Zelensky e quindi gli aiuti sono molto molto importanti. C'è questa conferenza per la pace che Zelensky ha cercato di organizzare, cercando di organizzare e vorrebbe farla senza la Russia, però invitando la Cina, ma la Cina non ha mostrato alcun
Interesse, certo.
interesse per ora, esatto, e anche questa abbastanza imbarazzante visita del cancelliere Olaf Scholz in Cina non è servita a smuovere Xi Jinping di un millimetro rispetto alla sua posizione verso Mosca, che è una posizione di sostegno, di fornitura di armi, insomma, tante armi che oggi massacrano civili ucraini sono armi prodotte in Cina. Quindi anche quello, diciamo, anche il viaggio di Scholz in Cina meriterebbe un capitolo a parte, perché credo che sia stato un capitolo abbastanza, appunto, imbarazzante e vergognoso, in cui il cancelliere è andato lì chiaramente solo per salvaguardare gli interessi della Germania, non ha ottenuto assolutamente nulla dalla Cina, perché si era ripromesso di andare lì, di ottenere da lui anche solo il riconoscimento di un ruolo di mediazione da parte di Pechino in questa guerra. Invece Pechino sembra aver decisamente preso le parti di Mosca, insomma, in questo conflitto
Questo
che si
anche
sta aggravando.
per ragioni, diciamo, di riconfigurazioni varie anche nel Mar Cinese meridionale, in tutta quella parte di mondo che noi europei tendiamo a dimenticare, ma che invece gli Stati Uniti, per esempio, hanno ben presente. Ed è anche per questo che, diciamo, la Cina probabilmente cerca altri tipi di alleati ed è anche molto poco interessata probabilmente a questa partita, alla partita ucraina. Per molti versi. Invece, Tonia, tornando alle questioni, diciamo, di cucina interna, se vogliamo, per le prossime elezioni europee, quello che si sta, diciamo, componendo rispetto alla composizione di chi guiderà di fatto la Commissione europea. La scorsa settimana dicevamo che, insomma, von der Leyen sta perdendo, diciamo, molti consensi e c'è chi diceva, l'Eliseo però non ha confermato questa notizia che era circolata qualche giorno fa da parte di Bloomberg sul fatto che appunto Macron stesse colloquiando con altri leader europei per provare a lanciare la figura di Mario Draghi, appunto la figura di Mario Draghi torna di grande attualità, non solo
Sì,
perché
ma
insomma, per le ragioni che
esatto.
sappiamo.
Per la verità, la prima a dare questa notizia è stata Repubblica già
Vero.
qualche mese fa, poi violentemente smentita dall'Eliseo. Adesso, appunto, anche Bloomberg, anche altri media europei la stanno tirando fuori perché lo hai detto anche tu, von der Leyen è una candidata estremamente debole. È stata nominata, lo abbiamo raccontato da Bucarest anche al congresso PPE con un centinaio di defezioni, un centinaio di voti contrari, con pochi voti a favore. Insomma, non è una candidatura molto convinta, non lo è mai stata neanche nel suo partito, dove lei è considerata tradizionalmente una marziana. Peraltro, segnalo che lei sta cercando di cambiare un po' immagine dalla Panzerruschi, come la chiamavano in Germania, cioè un po' ironicamente quando era ministra della difesa, questa donna così molto decisa, in qualche modo multitalento, una che ha fatto 7 figli, ha fatto più volte il ministro, è stata peraltro, e lo si dimentica spesso, uno straordinario ministro della famiglia, ha fatto molte cose per le donne, per le politiche di conciliazione, eccetera. Poi, appunto, ha indossato l'elmetto, ha guidato la commissione in tempi di guerra, in tempi di pandemia, e adesso invece vorrebbe ammorbidire la sua immagine e fare un po', questo lo dice il suo campaign manager della campagna elettorale, vorrebbe così ammorbidire un po' la sua immagine, dare un'idea di sé più rassicurante, della nonna, appunto, della nonna rassicurante, campagna elettorale. Non lo so, è un cambio d'immagine secondo me abbastanza discutibile, perché siamo ancora in guerra e secondo me uno dei motivi per cui sta avanzando l'idea di una candidatura di Draghi è che Draghi è un uomo che, come sappiamo, ha salvato l'euro, è un uomo che sa mettersi nel metto, che ha straordinari rapporti con gli Stati Uniti e che sa appunto che ha doti diplomatiche. Ma anche un'estrema lucidità e freddezza nell'affrontare anche situazioni più difficili, come fu all'epoca il rischio di rottura dell'euro, proprio perché c'è l'idea che forse serva veramente
Un cavallo di
un leader,
razza,
sì, esatto,
esatto.
un leader autorevole, un
Tonia, però
insomma
se la sua
talentuoso.
figura da una parte viene insomma apprezzata dall'Eliseo, da Macron, che comunque continua a tessere varie reti e si muove con una certa disinvoltura, per la verità, su più piani, anche su politica estera, a volte, anzi, troppo spesso anche in solitudine, diciamo, questa è anche una delle accuse che gli viene mossa più spesso, no? Per chi lo critica per il suo europeismo, diciamo, da questo punto di vista un po' altalenante. Invece, questa figura di Draghi come viene accolta in Germania? Come viene vista da Berlino? E anche questo attivismo di Macron, per contro.
Ma per ora con scetticismo, perché i tedeschi sono più ordinati da questo punto di vista. Quando c'è uno Spitzenkandidat, c'è uno Spitzenkandidat e basta. E poi perché qui c'è una logica più partitica, no? Almeno sulla carta. Il problema di Draghi è che Draghi non appartiene a nessuna grande famiglia europea. Non è un popolare, non è un socialista, non è un liberale. Quindi, insomma, come sappiamo, nella lottizzazione delle principali poltrone europee, tutto succede un po' a cascata. Cioè, se il presidente della commissione del PPE, il presidente del consiglio deve essere dei socialisti, e c'è già un candidato che è Antonio Costa, l'ex premier portoghese, e a cascata tutte le altre posizioni vengono poi occupate appunto dai partiti che riescono ad entrare nella coalizione e anche non. Quindi il problema adesso è vedere in questo sistema complicato, in questo manuale Cencelli, diciamo, delle poltrone europee, se qualcuno ha voglia di rinunciare appunto a una poltrona importante per mettere Mario Draghi. Quindi c'è un problema puramente. E poi io non so perché, dunque, per la Germania ovviamente è sempre allettante avere un tedesco alla guida della Commissione europea. E chi oggi osteggia la candidatura di. Si oppone alla candidatura di von der Leyen, lo fa proprio anche in una logica antitedesca, cioè perché se von der Leyen dovesse diventare presidente della Commissione europea, l'anno prossimo ci sono elezioni anche in Germania, probabilmente vincerà la CDU, quindi addirittura il partito di Ursula von der Leyen. Adesso ricordiamo che il cancelliere Olaf Scholz è socialdemocratico, quindi di un partito diverso rispetto alla presidente, e quindi molti temono un ritorno di una commissione in qualche modo assoggettata ai desiderata di Berlino, come fu sinceramente molto a lungo la Commissione europea durante gli anni di Merkel. Ricordiamo l'incolore presidenza Barroso, un presidente della Commissione che appunto era totalmente in qualche modo appiattito sulla volontà di Berlino, anche se non apparteneva allo stesso partito, ma comunque era la stessa famiglia politica, perché era il PPE anche Barroso. E quindi per qualcuno l'idea di una presidente della commissione dello stesso partito, del cancelliere, eventualmente l'anno prossimo, è un'idea che non, insomma, non proprio allettante. E l'ultima considerazione che volevo fare su Draghi è che questa volta conteranno, perché naturalmente non conta solo il Parlamento europeo, quindi il voto a maggioranza per la presidente della commissione, conta anche il voto del Consiglio. E vorrei ricordare che il PPE ha moltissimi primi ministri, se non sbaglio 12 o 13 primi ministri del PPE nel Consiglio europeo, tra cui uno anche di grande peso come Donald Tusk, il premier polacco. Quindi non so, ecco, se il PPE rinuncerà a prendersi la presidenza della Commissione. Questo è un altro argomento, diciamo, che in qualche modo
Pare che
indebolisce un po' la
vista
candidatura
dall'Italia,
di
per esempio, Tajani sia contrario, pare di capire, a questa ipotesi Draghi, altri invece favorevoli, per cui insomma anche lì bisognerà vedere come si
Certo.
svilupperà il dibattito. L'ultima cosa, volevo tornare per un momento appunto sul futuro di von der Leyen, perché appunto negli scorsi anni abbiamo tanto spesso raccontato anche di queste continue diatribe, questa narrativa, no? Italia Germania, Germania cattiva. E poi abbiamo visto che con diciamo, la salita al potere di Giorgia Meloni, in realtà poi Giorgia Meloni nei confronti di in particolare di questa figura della Presidente della Commissione von der Leyen, insomma, le due hanno costruito nel tempo un rapporto e anche una comunicazione politica che è stata, per la verità, in alcune fasi anche piuttosto efficace. Se ci dovesse essere, appunto, cioè, visto che le quotazioni di von der Leyen non sono delle migliori, ecco, anche il rapporto tra le due, che spesso abbiamo raccontato, come potrebbe mutare o come sta mutando, in vista di altri sviluppi, evidentemente.
Sì, diciamo, non tutte le cose son collegate, nel senso che un conto è il voto per la Presidente della Commissione europea, dove a dare le carte sono in realtà i popolari, i socialisti, e i liberali principalmente, e che potrebbero alla fine decidere di allargare ai verdi e non ai partiti appunto sovranisti. Poi secondo me molti cominciano anche, cioè aspettano un po' di capire come sarà la campagna elettorale di Meloni, no? Cioè se lei si ributterà su posizioni estremiste che in qualche modo la allontanino dai centristi a Bruxelles, oppure se farà una campagna elettorale fregandosi nel fatto che Salvini vuole chiaramente presidiare la destra. Io penso che dunque, negli ultimi tempi alcuni episodi hanno avuto una grande eco internazionale, per esempio l'incredibile censura appunto, di Antonio Scurati in Rai. Qualcuno comincia ad aprire gli occhi, a capire che non c'è solo la Meloni, come si mostra all'estero, pragmatica, atlantista,
Che
filo-ucraina,
prepara il G7,
che
eccetera.
prepara il G7, che sostanzialmente cambia completamente posizione rispetto alla campagna elettorale sui migranti, quindi diventa molto più realpolitisch, no?
Però
Ecco,
è una che
questo.
si sporcherà le mani, per così dire, in questa campagna elettorale per le europee, perché insomma sarà capolista, insomma, praticamente ovunque, e questo, diciamo, la renderà estremamente, ancora più estremamente politica, e quindi vedremo anche quali temi, giustamente, come tu ricordi. Tonia, l'ultimo diciamo, spunto appunto di viaggio rispetto invece a un tema che teniamo sempre sott'occhio, perché poi è sempre quello su cui molti si interrogano. Taglio dei tassi, Banca Centrale Europea. Tra l'altro c'è stato negli scorsi giorni diciamo, l'appunto di Panetta, governatore della Banca d'Italia, ex BCE, che ha detto che tergiversare sul taglio dei tassi comporta il rischio di una nuova stagnazione. Che dire su questo?
Allora, sì, ha fatto un discorso molto complesso e molto interessante, dicendo in sostanza che, allora, primo il divorzio di fatto che c'è adesso tra gli Stati Uniti, dove c'è stato un dato rivisto in peggio sulla crescita, ma anche Janet Yellen ha detto sostanzialmente che la crescita resta robusta, no? Molto alimentata da questi grandi piani di stimolo fiscali ancora. Quindi c'è una differenza enorme tra la crescita americana che dovrebbe sfiorare il 3%, comunque insomma arrivare al 2,5% quest'anno contro lo 0,8%, quindi la flebile ripresina europea. Però il problema negli Stati Uniti è ancora l'inflazione che è ancora molto alta e qualcuno è anche allarmato che possa anche peggiorare e quindi costringere la Fed sostanzialmente a rimandare il taglio dei tassi a dopo le elezioni americane, cioè addirittura il giorno dopo potrebbe essere il primo appuntamento per un alleggerimento del costo del denaro. E Panetta ha fatto un discorso molto raffinato, a mio avviso, in cui ha detto non ci deve assolutamente spaventare questo divorzio tra Stati Uniti ed Europa. Noi possiamo benissimo tagliare prima i tassi, anzi dovremmo tagliarli prima, perché
Perché
quello che succede negli
c'è un
Stati Uniti
calendario politico molto diverso anche, diciamo.
no, perché c'è una un, un effetto comunque sui tassi europei dei tassi americani sui mercati, per cui questi tassi alti o questo, anche quest'eco, questo rimbalzo, diciamo, questo effetto americano potrebbe aggravare ancora l'economia, perché come sappiamo i tassi alti anche sui mercati aggravano, appesantiscono, sono un sostanziale, una zavorra per l'economia. Quindi Panetta ha detto tanto più che l'America e l'Europa stanno divorziando in termini di economia reale, in termini di tassi, bisogna accelerare sul taglio dei tassi in Europa. Questo mi è sembrato un discorso in qualche modo nuovo, con degli spunti nuovi molto interessanti, e che bisogna solo augurarsi la BCE, di cui la BCE tenga conto, il resto insomma, il board e il resto del consiglio direttivo.
Assolutamente. Ci fermiamo qui. Grazie davvero a Tonia pa Mastroboni per essere stata con noi per questo appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. L'appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora, buon lavoro.